Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dovremmo sempre ringraziare il Signore, essere sempre più consapevoli del grande dono della conoscenza del Signore risorto, della risurrezione di Gesù. Nella luce di questa presenza del risorto dobbiamo vivere la nostra vita quotidiana. Invochiamo il Signore perché ci dia sempre, sempre di più questa comunione con il Signore risorto nel nostro cammino quotidiano. In questa Eucaristia anche mettiamo un'intenzione speciale per la pace.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 2, i primi 10 versetti. 14 anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso in vano. Ora neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di rendersi schiavi. Ma a loro non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. Da parte dunque delle persone più autorevoli, quali fossero allora non mi interessa, perché Dio non guarda in faccia ad alcuno, quelle persone autorevoli a me non imposero nulla. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenute le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Parola di Dio.
Dopo il saluto iniziale, nella lettera ai Galati, il capitolo primo, i primi 5 versetti, e dopo un inizio che, per chi non sa, non ha ancora letto la lettera, è molto misterioso, non si capisce bene quale sia il problema, di cosa stia parlando, ma un inizio molto speciale, dal versetto 6, mi stupisco, eccetera, dove l'Apostolo parla di una buona notizia, di un Vangelo diverso, che poi non è una buona notizia per Paolo, non si tratta di un'altra buona notizia, ma si tratta di, come lui li indica, di alcuni perturbatori o disturbatori, eccetera. Dopo questo inizio, ecco l'Apostolo, come vediamo, e noi siamo in questa sezione, ricorda il passato e userà, ecco, questi argomenti del passato per il presente. Quindi dal versetto 13 in modo speciale, ecco, torna sul passato. E quindi in questa noi vediamo che qui abbiamo tre dimensioni che si congiungono. E dal momento poi che non sappiamo granché sul contesto, e questa è anche una delle difficoltà principali per interpretare diverse cose nella lettera. La prima dimensione riguarda Damasco, diciamo. Ricorda com'era, cosa faceva Paolo, indicando la sua azione come persecutore, e ricorda Damasco come una rivelazione da parte di Dio che gli ha rivelato il Figlio Gesù. E poi la seconda dimensione che troviamo riguarda Antiochia. Parla di 3 anni dopo Damasco e comincia a parlare dei suoi rapporti con Gerusalemme. E ci tiene a dire che non ci sono stati praticamente e che lui è indipendente, cioè la sua autorità e quindi anche poi di conseguenza la scelta di questa buona notizia del Vangelo è indipendente, cioè nel senso che viene da Dio o da Cristo direttamente e non da un'autorità umana come gli apostoli. Quindi noi vediamo che qui fa una specie di, sono notizie interessantissime che non abbiamo altrove, parla di 3 anni quando è salito la prima volta, ma è rimasto a Gerusalemme solo 15 giorni. Poi parla, e del brano di oggi, dopo 14 anni, qui non ho controllato se 14 anni da Damasco o forse 14 anni dalla prima volta che è salito a Gerusalemme, probabilmente, quindi diventano 17 anni, dopo 17 anni da Damasco, un periodo molto lungo, ecco, solo allora sale a Gerusalemme. E qui vediamo che Paolo si trova ad Antiochia o in zona, perché non lo dice, al versetto 21 del capitolo 1, dice che dopo essere salito la prima volta a Gerusalemme, e sta nelle regioni della Siria e della Cilicia. Antiochia è nella Siria di allora, diciamo, anzi la capitale della Siria di allora. Attualmente, come sapete, l'Antiochia di cui si parla qui è in questo momento è in Turchia, al confine però con l'Iraq, vabbè, con la Siria attuale, con l'Iraq mi pare, in zona contesa. Comunque al versetto 11 poi del capitolo 2 lo troviamo ad Antiochia, non dice di più, perché dice quando Pietro venne ad Antiochia, ma non è, lo vedremo poi questo. Comunque, per dire che il tono di questa parte, diciamo, storica, e questa è già una seconda dimensione, Antiochia, non c'è più a Damasco, sono i problemi molto successivi, ecco. E poi la terza dimensione è quella della lettera. Lui sta ricordando il passato e scrive alle chiese della Galazia, quindi siamo dopo ancora, ricordando il passato, ecco, sia Damasco sia Antiochia. E qui volevo sottolineare questo aspetto, come siano andate le cose. Finisco la mia introduzione lasciandovi poi la parola. Certe ricostruzioni del passato sono state abbandonate oggi, comunque anche oggi non è così chiaro la ricostruzione degli eventi, della storia di questa problematica. Una possibilità, anche se è meno diffusa, è che fin dall'inizio le ecclesie, cioè le chiese giudaiche dei credenti in Gesù, accoglievano i gentili senza la circoncisione e senza l'osservanza di tutta la Torah, cioè soltanto la parte morale della Torah e non la parte che definisce la singolarità di Israele, di cui la circoncisione è un punto fondamentale, non è l'unico. Fin dall'inizio può essere andata così, e questo proprio perché erano delle comunità giudaiche. Per quanto questo a noi possa sembrare inedito e strano, perché ritenevano di essere alla fine dei tempi, sulla base dell'escatologia dei profeti, i quali non prevedono che tutti, alla fine, tutte le genti si fanno ebree. Non è questa la previsione. È lungo la storia, è lungo la normalità che uno si può fare ebreo, cioè può convertirsi, un gentile, un pagano può convertirsi, e allora deve arrivare alla circoncisione. Ma alla fine dei tempi no, alla fine dei tempi prevede che le genti, come genti, secondo i profeti, si uniscono a Israele nella lode del Dio di Israele. E probabilmente è proprio per questo che fin dall'inizio hanno accolto i gentili in questa forma. Poi naturalmente sono passati anni e devono essere intervenuti alcuni eventi molto importanti. Primo, il ritardo della parusia, e questo è un grosso problema, a noi sfugge, non lo calcoliamo, lo diciamo ogni tanto ma non lo sappiamo ancora misurare, ecco, in modo sufficiente, ma questo è un fatto fondamentale che ha costretto a cambiare completamente, a ripensare, ecco. E poi anche il fatto, se stiamo per esempio agli Atti degli Apostoli, che sono scritti naturalmente dopo, ma che contengono molti o diversi elementi storici che non sono contraddetti dalle lettere paoline precedenti, quindi sono presi, a mio parere, con serietà. C'è una resistenza nella diaspora, soprattutto, al Vangelo. C'è chi si converte, ma c'è una resistenza da parte di Israele. C'è invece un'accoglienza da parte dei gentili, cioè poi dei timorati di Dio, di quelli che già girano attorno alle sinagoghe. Questo è il quadro degli Atti. Anche questo è un evento molto importante. Potremmo vedere, adesso finisco, che proprio nelle lettere ai Romani Paolo affronta questo argomento. E rivela un mistero, dice. E cambia il quadro dell'escatologia dei profeti. Ecco, proprio per difenderla deve cambiare il quadro, cioè Dio salverà tutto Israele dopo avere accolto le genti. Questo è un cambiamento molto forte, è quello che sostiene la lettera ai Romani. Detto questo, voglio dire, qui siamo nella lettera ai Galati, e per questo può essere sorto il problema di circoncidere i gentili. Però questa ricostruzione che dico non è detto che sia l'unica possibile. È una ricostruzione abbastanza recente, moderna, ecco, che ritiene che fossero fin dall'inizio d'accordo ad accogliere i gentili senza la circoncisione e che poi i problemi siano sorti dopo. Va bene, vi lascio la parola per andare un po' più da vicino nel testo di oggi, ricordando comunque, siccome siamo nel tempo pasquale, che questa convinzione dipende dalla risurrezione di Gesù, cioè è la risurrezione del Messia che stabiliva per questi scritti, per queste comunità, la certezza di essere negli ultimi tempi, nonostante il fatto che non si fosse ancora compiuto perfettamente il regno di Dio, perché questo è rinviato alla parusia, che però era attesa come imminente. Questa convinzione dovuta all'esperienza del Cristo risorto è ciò che guida e sostiene anche tutti questi problemi, anche le diverse opinioni che noi troviamo qui nella lettera. Soprattutto sostiene gli argomenti di Paolo, il quale è così coinvolto proprio perché il valore della risurrezione di Gesù, ecco, su quello si basa tutte le nuove scelte. Ecco, lascio a voi la parola.
È veramente un quadro positivo quello che risulta dalla lettura di questi primi versetti. Poi vedremo che ci saranno dei turbamenti, ma mi sembra che anche la domanda che uno si debba fare sia: perché Paolo in quel momento, dopo tanti anni, sente il bisogno di andare insieme al suo compagno di predicazione e a Tito a Gerusalemme. Ci va, dice, per rivelazione, ma al tempo stesso mi sembra chiaro che il suo scopo sia quello anche di sottoporre ad un esame la rivelazione che aveva avuto e che portava tra le genti. Questo mi sembra un dato importante, come altrettanto importante mi sembra che in questa pericope lui sottolinei l'accoglienza, il rispetto che ha ricevuto da parte di queste persone autorevoli, che poi si sa chi sono, si vede, vengono nominate, sono effettivamente le persone più autorevoli, come dire, che fossero presenti e vivi in quel momento. Quindi lo scopo, ecco, di Paolo è proprio uno scopo umile, non è un tono quasi di rivendicazione quello che si nota qui, ma piuttosto una condivisione e il desiderio di pace e di armonia con queste persone che alla fine, appunto, alla fine dell'incontro danno la mano, appunto, in segno di armonia. Un'altra cosa che notavo è che da parte di queste persone autorevoli c'è il riconoscimento del ruolo di Paolo tra le genti e il riconoscimento che alla fine dei conti questo ruolo era stato affidato non da degli uomini ma da Dio stesso, da Gesù risorto, diciamo pure. E questo riconoscimento diventa anche il riconoscimento di una grazia che Paolo ha ricevuto e che distingue il suo ministero e il suo, possiamo dire, anche il suo annuncio da tutti gli altri. Una noticina solo al versetto 5 che prosegue il discorso della circoncisione, no? Della mancata circoncisione di Tito. Qui dice: a loro non cedemmo. Allora non cedemmo, ed è un fatto che dal punto di vista stilistico stacca col resto, perché tutta la narrazione è alla prima persona singolare. Qui invece dice: allora non cedemmo, come dire che ci fu evidentemente la partecipazione anche degli altri che erano con lui, di chi doveva addirittura essere circonciso. Ma lo scopo di questa insistenza, di questo non cedimento, qual è? È il fatto di non scandalizzare a questo punto chi? I Galati stessi.
Io sottolineo solo questo termine appunto del versetto 9, quando dice che appunto Pietro e Giacomo e Cefa hanno riconosciuto la grazia a me data. Forse non è un termine messo lì a caso, no, non lo so, mi è venuto... Perché anche al capitolo primo, al versetto 15, diceva che colui che mi ha chiamato con la sua grazia. Quindi forse appunto questa, come dire, è un po' un esplodere, ecco, di questa grazia data a Paolo e che anche appunto le colonne di Gerusalemme, le colonne della Chiesa, gli riconoscono. E forse è proprio lì il punto. Tra l'altro, mentre parlava Rodolfo appunto di questa grazia, mi è venuto in mente che negli Atti degli Apostoli, quando Barnaba va ad Antiochia a vedere cosa sta succedendo, dice: vedendo la grazia, che è molto particolare, e quindi riconosce che anche i pagani entrano e stanno entrando. Ecco, e l'altra piccola annotazione è che il versetto 4 mi sembra molto, molto pasquale, ma molto, cioè, si poteva parlare dell'Egitto così, dell'uscita dall'Egitto, quando dice: spiare la libertà che abbiamo in Cristo allo scopo di renderci nuovamente, diciamo, schiavi. Cioè Cristo ci ha liberati, ecco, e mi sembrava proprio anche come termini molto, sì, molto, molto dell'esodo, ma proprio molto pasquali.
Due cose volevo dire. Una è questo versetto 6, meno di contenuto, diciamo, la prima. Queste persone ragguardevoli, che poi dice quali fossero allora non mi interessa, cioè c'è quasi una presa di distanza. Comunque mi sembrava che forse si potesse e potesse essere anche abbastanza importante sottolineare il fatto che queste persone ragguardevoli non coincidono con le colonne. Non sembra che coincidano con le colonne Cefa, Giovanni e Giacomo.
Ah sì?
No, perché se no, perché non li nomina prima? Dopo li nomina Da parte dunque delle persone più ragguardevoli, quali fossero allora non mi interessa, e non mi fu imposto nulla di più. E poi dice, riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me la destra. Secondo me non coincidono con Cefa, Giacomo e Giovanni.
Però c'è anche la finale del versetto 6.
Esatto.
E lì invece sembra che coincidano.
No,
cioè la finale del versetto 6, idokundes in greco, adesso io non ho la vostra traduzione, e mi gar idokundes uzen prosenesendo, il concetto che viene espresso lì, cioè i ragguardevoli a me non aggiunsero nulla,
sì,
sembra lo stesso contenuto di ciò che segue, del versetto 9. Questa è la mia obiezione, però voglio dire, non dico che sia sicura, dico l'impressione che da un lato puoi aver ragione, dall'altro il versetto 9 sembra coincidere col versetto 6c, con la finale del versetto 6, a parte la parentesi, c'è una parentesi il versetto 6, eh?
Non può essere quella di Cefa, Giacomo, Cefa e Giovanni una ratifica, insomma, delle autorità, cioè la più solenne di un dibattito che però c'è anche più in...
Sì, sì, è possibile, io non dico
basso, no.
No,
anche guardando il parallelo, se si tratta della riunione di Gerusalemme, sembra che ci sia un dibattito tra persone molto autorevoli, alla quale però mette fine Giacomo col suo intervento, e quindi le autorità massime ratificano... No, perché mi sembra qua che ci sia una presa di distanza quando dice non mi importa neanche nominarli.
Appunto, il problema è interpretare quella frasetta lì, che è discussa.
Ok. Invece l'ultima cosa che mi ha molto colpito sempre quando leggo questa lettera è il versetto 10. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri. Cioè, una problematica così importante che si può dire che ha spaccato... che spacca il mondo in due, cioè sulla circoncisione o non circoncisione di chi arriva alla fede, che alla fine la cosa di cui appunto i capi si raccomandano è che ci si ricordi dei poveri, cioè non aggiungete nulla ai pagani, però invece di questa cosa mi raccomando, ricordatevi dei poveri. Può anche e riferirsi alla colletta per Gerusalemme, certo, però mi sembra che anche una problematica così importante non deve però distogliere l'attenzione da qualcosa che in un certo senso non dico che è ancora più importante, ma comunque che deve sempre esserci il ricordo dei poveri.
Ripeto quest'ultimo concetto perché anche a me ha colpito moltissimo il fatto che ci sia il riconoscimento della grazia ricevuta da Paolo, del Vangelo affidato a lui per i non circoncisi, mentre a Pietro quello per i circoncisi, c'è questo riconoscimento e questo darsi la mano in segno di comunione perché loro andassero tra le genti e gli altri tra i circoncisi, e poi ci sia il richiamo al fatto che l'unità viene data dal ricordarsi dei poveri. È molto bello questo, l'ha già detto la Sara, ma aveva colpito molto anche a me, che la comunione sia nel ricordarsi dei poveri. Anche di fianco da noi a margine è segnata la prima ai Corinzi, dove si parla della colletta per Gerusalemme, quindi non so se i poveri sono quelli di Gerusalemme, i poveri che uniscono davvero, il ricordo deve essere soprattutto per loro, però sarebbe ancora più bello secondo me se fosse proprio questo segno, i poveri e i poveri di Gerusalemme.
Volevo sottolineare nel versetto 2 questa sottolineatura di Paolo e soprattutto sottoporre alla vostra valutazione, come io l'avevo intesa, la frase per non correre o aver corso in vano. A me, era, come l'ho intesa io, era piaciuta molto perché l'ho intesa che se lui si fosse messo a esporre il suo Vangelo così in maniera pubblica, avrebbe rischiato di spaccare, avrebbe rischiato incomprensioni. Mi è sembrata anche un po' sollecitata dal Salmo che è stato scelto, come io l'ho inteso, che ci fosse in Paolo un'attenzione a non a mantenere la propria, le cose che ha capito e il Vangelo che gli è stato rivelato e che deve annunciare, ma sempre con una grande attenzione all'unità della Chiesa. E correre, aver corso in vano sarebbe stato, così io l'ho inteso, annunciare il Vangelo, ma con il rischio di spaccare, mentre invece parlare ad alcuni voleva dire aprire un dibattito, questo necessario, ma in maniera, mi viene da dire, delicata.
Volevo soltanto dire questo, che questa bella conclusione della questa mano destra data in segno di comunione, citato al versetto 9, è tanto più importante perché ci sono i versetti 4 e 5 dove, che rivelano una presa di coscienza di un grosso problema. Non cedemmo, cioè questo problema grossissimo, come ha detto la Sara, divide la circoncisione e non circoncisione, è stato affrontato, non è stato nascosto, sotteso o fatto finta di niente per amor di pace, è stato proprio sviscerato. I fratelli che ne parlavano sono stati definiti falsi fratelli intrusi, cioè è una storia molto complessa che porta a una pacificazione autentica e un segno di comunione autentico. Quindi questa conclusione di questo destro in segno di comunione mi sembra tanto più importante, perché è arrivato alla conclusione di un cammino di riconoscimento di un problema che è stato superato insieme.
Ci sono tre volte che cita i ragguardevoli, appunto le due già citate, quando espone privatamente i più ragguardevoli, e le colonne. Secondo me c'è da distinguere questi ragguardevoli e le colonne dai falsi fratelli.
Vabbè, questo mi pare giusto.
Ecco, perché mi sembra, e poi quando dice esposi privatamente, sembra invece proprio una cosa molto ufficiale. Ci sono le colonne, i ragguardevoli, e lui dice che espone privatamente. Non riesco bene a capire cosa significhi. Mm. E poi questa mano che si danno alla fine è una cosa che io ho notato in molta architettura romanica, anche a Bologna, a Chiesa Santo Stefano, Pietro e Paolo che si abbracciano.
Qui si dà la mano.
Insomma, però in certi casi...
La destra.
Sì, però nell'iconografia è trasportato in questo modo. E secondo me vuol proprio dire questa chiesa di Pietro e Paolo che
sì,
contiene...
Alcuni commentatori ritengono che questa salita di Paolo coincida con il Concilio di Gerusalemme descritto in Atti 15. Ora, a me sembra molto, molto bello e molto interessante, perché sappiamo da Atti 15 che per i non circoncisi, per i gentili, vengono richieste alcune cose minime, ecco, astenersi dal sangue, dagli animali soffocati, dalla porneia, eccetera. Però, ecco, c'è l'altro aspetto che è molto importante, che viene riconosciuto al versetto 7: avendo visto che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro il Vangelo per i circoncisi. Quindi si ammette in questo stesso concilio che ci sia una diversità, una possibilità di annunciare il Vangelo in modo differenziato. Ecco, e per quanto riguarda il Vangelo di Paolo, sappiamo tantissimo dalle sue lettere come lui annunciava il Vangelo in tutto il mondo, ecco, fino a Roma, ecco, ma sappiamo molto meno di come invece Pietro annunziasse il Vangelo ai circoncisi, ecco. Però ecco, volevo notare che c'è questa possibilità, cioè nel Concilio viene riconosciuta che ci può essere una diversità dell'annunzio del Vangelo.
Io penso questo, rimane sempre certe cose ipotetiche. Quello che Paolo qui sostiene, e nella linea dei versetti precedenti, cioè è da un lato la sua autorità apostolica, ne ha già parlato, e dall'altro la sua coincidenza con le autorità di Gerusalemme. Non è che si mettono d'accordo adesso, secondo la tesi qui. In questo io credo che anche gli atti non contraddicono. Perché sale a Gerusalemme, lo dice? È stato costretto, dice per rivelazione, è stato costretto perché c'è un problema nuovo. Questo problema, nel modo in cui Paolo lo racconta, è nuovo. Ciò significherebbe che prima erano già d'accordo, si è sempre fatto diverso. Adesso c'è un nuovo problema e c'è qualcuno che dice che a questo punto, ma guardate che sono passati anni, perché io all'inizio ho ricordato le diverse dimensioni, non ci rendiamo conto altrimenti del problema, sono passati quasi 20 anni, e quindi sono cambiate, è molto difficile capire il perché, è a questo punto che sorge un problema. Nelle comunità, nelle chiese, hanno sempre accolto i gentili senza la Torah, questo ripeto, io lo affermo, ma qualcuno potrebbe contestarlo, senza la Torah. Sono d'accordo, e difatti la linea qui che vediamo in questi versetti, a mio parere, è la difesa dell'autorità di quelli di Gerusalemme. Questa frasetta del versetto 6 è naturalmente discussa, ma un'altra possibilità rispetto a quello che accennava Sara, cioè la possibilità, sembra che prenda le distanze, perché si interpreta spesso normalmente come una specie di parentesi, quello che erano non interessa, come se Paolo volesse prendere le distanze. Perché? C'è una ragione, perché tutto il filo del discorso è sulla sua indipendenza, anche prima non è mai salito a Gerusalemme, non ha. Però questa frase può avere un significato molto diverso. A Paolo interessa mostrare che loro erano già d'accordo, se è salito a Gerusalemme è stato perché è sorto un problema, e qui saltano fuori quelli che lui chiama i falsi fratelli. Però i falsi fratelli sono una novità, e difatti le colonne, eccetera, sono d'accordo con lui. Non fanno la novità sono quelli che vogliono la circoncisione. Non si è sempre fatto diverso, mi sembra che si possa leggere così. E perché allora qui c'è questa parentesi? Quelli da parte di coloro che godevano di grande reputazione, i docundes, quali essi fossero precedentemente, a me non importa, perché Dio non fa distinzione di persone, erano loro le autorità. Quello che fossero, che erano prima ancora di esserlo, a me non importa. Può darsi che lì ci sia qualcuno però Paolo ci tiene, si può leggere così, ho visto qualche, ci tiene a mostrare che l'autorità erano loro, quelli che erano ritenuti l'autorità, quello che questi qui fossero, erano prima ancora di essere l'autorità, questo non importa, perché Dio li ha scelto loro, e Paolo riconosce l'autorità. Perché riconosce l'autorità? Perché gli serve moltissimo, perché c'era coincidenza, non hanno aggiunto nulla, erano già d'accordo da prima e hanno confermato. È salito a Gerusalemme perché c'era un problema nuovo, cioè alcuni che volevano a quel punto la circoncisione dei gentili, e capire i motivi qui è un altro problema ancora. Se si legge così, e Paolo va a Gerusalemme e trova l'approvazione dei docundes, Io personalmente non penso che, però questo, anche questo si può discutere, come diceva la Barbara, io personalmente non penso che lui ne parla privatamente per non spaccare la comunità. La comunità è già unita, ci sono alcuni che vogliono la circoncisione, lui ne parla privatamente con le autorità perché si fida delle autorità e viene approvato dalle autorità. Ma non perché il contenuto di quello che lui sottopone deve essere segreto, perché non ha, questo sarebbe contraddittorio. Non è che si difende l'unità se ci fosse la divisione, nascondendo poi quello che fai di fatto. Sì, quindi no, concludo dicendo, mi sembra che Paolo ci tenga a mostrare la coincidenza da prima, confermata dopo anni, quando lui alla fine, dopo 17 anni, sale a Gerusalemme. A quel punto ci sale perché ha bisogno di salire, deve salire, risolvere questo problema, e trova nelle autorità la conferma di quel che hanno sempre fatto, di quello che hanno sempre fatto. E ci sarebbero tante altre cose molto interessanti, il fatto per esempio che li nomina così: Giacomo, Cefa e Giovanni. Primo Giacomo, Cefa e Giovanni. Ma a parte questo, l'ultima frase per concludere, come avete già però commentato, volevo, al versetto 10, probabilmente, non cambia argomento, anche se rimane molto valido quello che diceva Sara prima, cioè che questo è un punto fondamentale. È possibile che qui il termine i poveri sia un termine onorifico dei credenti in Gesù palestinesi, ebrei. Lo troviamo altrove, nelle lettere. I poveri non sono solo perché erano poveri, nel mondo ci sono i poveri, ma era un titolo d'onore, gli anavim in ebraico, cioè già dei sami, c'è tutta la spiritualità. La comunità di Gerusalemme erano i poveri, come si vede negli Atti. Nessuno aveva bisogno di nulla, ma erano i poveri del Signore. Questa è una possibilità molto, molto, molto probabile. E quindi che ci ricordasse dei poveri, ricordarsi dei credenti in Gesù ebrei, della Chiesa Madre, diciamo, ecco. L'unità, c'è anche qui l'unità, indubbiamente, è l'unità delle comunità gentili di Paolo con l'origine, ecco. E io, dice Paolo, è quello che mi sono, difatti troviamo il problema della colletta in tutte le lettere paoline, praticamente, le lettere Romani, i Corinzi, dappertutto, perché anche negli Atti.